Va bene, dicevo, oggi dedichiamo un appuntamento al cinema e in particolar modo alle produzioni dell'inizio del Novecento legate a Torino, perché Torino appunto fin dai primi del Novecento ha iniziato questo suo legame con il cinema, questo per varie ragioni, sia per la vicinanza con Lione sapete che appunto è stato il posto dove il cinema in teoria sarebbe partito grazie ai fratelli Lumière. Dico sarebbe perché in realtà se è uso comune pensare che il 28 dicembre 1895 sia la data ufficiale della prima proiezione dei fratelli Lumière, che è avvenuta appunto a Parigi, al Salone Indiano du Grand Café, in realtà non è proprio così, nel senso che quegli anni dal 1892-1893 sono anni fondamentali, proprio perché anche altri imprenditori, oltre ai fratelli Lumière, iniziano a interessarsi al cinema, realizzano dispositivi per girare film, quindi macchine da presa, ma anche proiettori, che all'inizio erano la stessa cosa, quindi lo stesso macchinario aveva entrambe le funzioni. E quindi appunto, oltre ai fratelli Lumière, altri, se così vogliamo chiamarli, produttori e registi, cominciano a realizzare film. Ci sono due fratelli, in particolar modo in Germania, che organizzano una proiezione qualche mese prima dei fratelli Lumière, i fratelli Skladanowski. Ma appunto, perché i fratelli Lumière diventano così famosi e passano alla storia? Perché sicuramente erano riusciti un po' a battere sul tempo altri, e in particolar modo erano stati lungimiranti proponendo la loro proiezione con un'ottica così, diciamo così, di marketing, cioè avevano fatto molta pubblicità all'evento, avevano chiamato giornalisti e in questo modo si era parlato molto della loro proiezione, quindi passeranno alla storia in questo modo. Torino quindi vicino a Lione ne sente un po' l'influsso, e in particolar modo Vittorio Calcina sarà la persona che rappresenterà i Lumière nel nord Italia. Vittorio Calcina era un torinese e sarà proprio lui a organizzare le prime proiezioni nel nord Italia fino a Roma nella primavera del 1896. A Torino il cinema arriverà un po' dopo, le prime proiezioni verranno in realtà fatte nell'autunno del 1896, e però visto il successo proprio organizzato dallo stesso Calcina, peraltro proprio in Via Po al numero 33, ex ospizio di carità di Via Po, le proiezioni avranno tantissimo successo. Inizialmente vengono appunto proiettati film dei fratelli Lumière, poi piano piano, visto che la richiesta è tale da volere che sempre più film venissero proiettati, lo stesso Calcina si cimenterà e farà anche lui delle brevi proiezioni di sua produzione. Ma quello che fa sì che Torino, rispetto ad altre città come Roma, Milano, Napoli, sia riconosciuta poi per molto tempo come la capitale del cinema italiano, degli esordi, è perché a Torino fino all'inizio degli anni 20 ci saranno circa una trentina di case di produzione, di cui le più famose sono appunto l'Ambrosio, di cui parleremo oggi, la Itala sicuramente di Pastrone, che nel 14 realizza Cabiria e comincia a essere nota in tutto il mondo, ma anche l'Ambrosio sicuramente ha una sua fama. E per un certo periodo, soprattutto tra il 7 e l'8, il 9, la fama dell'Ambrosio è più legata all'estero che in Italia. Addirittura Arturo Ambrosio deve chiedere alla casa Pathé, alla casa di produzione Pathé, di distribuire i suoi film in Italia, perché altrimenti non avrebbe avuto successo. Invece all'estero, in Francia, così come anche negli Stati Uniti, il successo sarà tale che appunto cominceranno a mettere in allarme le produzioni italiane e le produzioni statunitensi, perché appunto Cabiria, l'abbiamo accennato prima, è un film sicuramente fondamentale per la storia del cinema mondiale, perché poi ispirerà produzioni statunitensi, come lo stesso Griffith ricorderà. La Cabiria ispirerà per certi versi anche Intolerance, un film che lui realizzò poi nel 16. Lo ispirerà appunto perché nelle sue scenografie così magnifiche, così gigantesche e legate al passato, quindi un film storico, in un certo qual modo poi questo film Intolerance, che vuole raccontare per episodi momenti legati all'intolleranza e al passato, se ne farà un po' carico. E quindi, insomma, sicuramente la lezione italiana farà storia nel panorama produttivo internazionale, in particolar modo americano. Allora, perché l'Ambrosio, dicevo, e la Itala in particolar modo eccellono sulle altre? Perché abbiamo detto che erano una trentina di case di produzione fino all'inizio degli anni 20. Diciamo che però con lo scoppiare della Prima Guerra Mondiale, in particolar modo con l'entrata dell'Italia nel 15 nel conflitto bellico, le produzioni diminuiranno perché scarseggiava la pellicola, diminuiranno perché i soldi cominciavano a scarseggiare, anche se comunque negli anni tra il 15, 16, 17, 18 le produzioni sono ancora interessanti, anche perché è un periodo in cui il Diva Film, ad esempio, in Italia è molto popolare. Diva Film, mi riferisco a quelle produzioni con celebri attrici come Lida Borelli, Francesca Bertini, Pina Menichelli, che insomma faranno la storia del cinema e introdurranno in Italia quello che è una sorta di, tra virgolette, star system italiano. E buona parte della crisi poi che nascerà negli anni successivi e che investirà il cinema italiano sarà dovuto anche a queste produzioni, che avevano dei costi molto esorbitanti, proprio perché queste dive pretendevano sempre di più e volevano essere super pagate, addirittura creando le proprie case di produzione. La stessa Bertini realizzerà, farà in modo che alcuni dei suoi film usciranno appunto per la Bertini Film. Allora, dicevo, l'idea dell'Ambrosio è un'idea particolare. Così la usciamo in questa cosa, forse se faccio così. Allora, questo è un filmato che ho trovato in rete, che trovo molto interessante, perché a parte la prima foto con ancora la mole in costruzione, ci racconta un pochino dell'Ambrosio e un po' della vita dell'Ambrosio. La vita dell'Ambrosio nasce appunto qua, nasce qui con questa con uno dei primi negozi. Infatti Arturo Ambrosio non nasce come fotografo, ha un percorso diverso. Era un impiegato di un'azienda tessile, lui aveva fatto degli studi di ragioneria ed era un contabile. All'inizio del Novecento, nel 1902, apre il suo primo negozio in via Napione. È la prima esperienza che fa proprio grazie a un corso di specializzazione che lui aveva fatto, c'è chi dice a Basilea, peraltro invece si era specializzato qua a Torino, all'Università di Torino, facendo un percorso legato agli studi legati all'ottica. Il primo negozio che apre in via Napione segna un po' l'avvio dell'Ambrosio. Inizialmente, dicevo, come fotografo, diventerà anche fotografo ufficiale della Casa Savoia. Prima, il primo, diciamo così, a essere fotografo ufficiale del Savoia era appunto Calcina, di cui abbiamo parlato prima, e che porterà le proiezioni per buona parte del Nord Italia, in particolar modo sarà il distributore ufficiale della Casa Lumière. Dicevo appunto, Ambrosio era così interessato alla fotografia che questo gli consente di addirittura brevettare una macchina fotografica che si chiamerà appunto l'Ambrosio, e che gli consentirà di ampliare la sua attività. Questo lo porterà poi in via Roma e ad avere quindi in via Napione un laboratorio di sviluppo e stampa, e in via Roma invece il Salotto Buono della città di Torino, il negozio vero e proprio. E in questo modo comincerà a tessere dei legami con diverse figure che poi diventeranno fondamentali per l'Ambrosio. Uno è appunto Giovanni Di Trotti e l'altro è Roberto Omegna. Roberto Omegna, che poi andrà negli anni successivi, negli anni 20, a lavorare addirittura appunto per l'Istituto Luce, quindi sarà uno dei primi documentaristi legato alla produzione scientifica di documentari. E questo perché? perché queste due figure insieme ad Ambrosio sono molto importanti, perché se Vitrotti in via Nizza aveva anche lui il suo negozio di fotografia, Omegna invece aveva cominciato a studiare cinema, quindi siamo i primi anni del Novecento. Studiare cinema vuol dire studiare questi apparecchi, cercare di cominciare a entrare in contatto con altre realtà che c'erano appunto in Europa, in Francia in particolar modo, ma anche in Inghilterra e in Germania, per cominciare a capire come funzionavano questi dispositivi per proiezione e ovviamente anche ripresa. Dicevo all'inizio che le due funzioni erano inizialmente collegate. Erano collegate perché appunto i primi erano proprio esperimenti, quindi la fotografia in movimento, non si trattava ancora di cinema vero e proprio. Ed era un po' quello che lo stesso Ambrosio e che gli stessi Omegna e Vitrotti avevano potuto sperimentare. Parlo di fotografia in movimento e mi riferisco in particolar modo a un'esperienza che è strettamente collegata alla nascita del cinema e che si chiama cronofotografia. La cronofotografia è appunto un'esperienza che nasce in Francia sulla base del famoso esperimento che farà un fotografo, Edward Muybridge, per vedere se le zampe del cavallo sono tutte sollevate da terra per una frazione di secondo quando è al galoppo. Allora, per fare questo, per vedere se appunto succede davvero oppure no, metterà a terra una batteria di macchine fotografiche, 12 per l'esattezza, e scatterà appunto una sequenza di fotografie. Qui siamo un po' alla base di quello che poi successivamente, con grandi esperimenti, sperimentazioni successive, poi porterà alla nascita del cinema, perché la scomposizione del movimento, la sequenza di questi movimenti che poi vengono ricomposti e proiettati, inizialmente mediante l'uso di una lanterna magica, che era uno dei primi proiettori nella storia mondiale, che aveva poi avuto tutt'altro sviluppo, porterà appunto a degli studi scientifici legati alla cronofotografia che vengono condotti in Francia da un fisiologo, Etienne Marais, e dal suo collaboratore Georges Demény. Questo farà sì che Lumière, come molti altri,